giorni fa ho incontrato un amico che mi ha dato una pacca sulle spalle e ha detto: oh Doni, è avvento. Lo sapevo, grazie. E mi ha detto, sentite che mi ha detto: magari scoppiasse sta terra, non ne posso più, non perché la terra non sia bella, è che così non si può più vivere. Bravo, hai capito tutto della storia, ed ecco l'avvento per te e l'avvento per me. Così non si può più vivere. Amici, questo è il grido prima di Cristo. Nelle antiche letterature orientali, greca, poi greca, latina, cristiana, si diceva, anche a quei tempi dicevano, scoppiasse ogni cosa, venisse qualcuno. E infatti, vedete, hanno coniato i greci una parolina, ve la dico in greco, o ercomenos, che vuol dire venga uno a rimettere a posto le cose. Quante volte l'abbiamo detto anche noi in un mondo di matti, eh? Venga il matto. I greci dicevano o ercomenos. Virgilio e gli altri poeti latini dicevano: noi aspettiamo uno che qui mittendus est, che deve essere mandato, ma non sapevano niente. Aspettavano uno che rimettesse a posto le cose. Pensate, la letteratura nostra religiosa diceva: rorati cieli de super, et nubes pluant justum, spaccatevi o cieli, pioveteci il giusto, non ne possiamo più, rorate giù, terra apriti, pioggia scendi giù. Ed ecco il Cristo, ed ecco l'avvento. Vedete, questo desiderio dei popoli si ripete durante la storia. Anche oggi noi ripetiamo la stessa cosa. Questo ragazzo che mi ha detto non ne posso più, è il grido vostro, di tutti i giorni, non se ne può più, gravati dalle tasse, dalle malattie, dagli incidenti, dai tradimenti, dalla follia, dalla droga. Ma che è sto mondo? Questo è un mondo di pazzi, è un mondo di pazzi, è un mondo di pazzi. Allora vedete, l'avvento che viene oggi, cominciamo con l'Evangelista Luca, abbiamo lasciato Marco, caro amico per tutto l'anno, oggi abbiamo il pittore, il medico pittore, colui che ci dà certi quadretti della bontà di Gesù, degni di Beato Angelico proprio. Bene, cos'è l'avvento? È una parola latina che vuol dire adventus, ad, mi avvicino a, ventus venuta, abbiamo tradotto in lingua italiana con la preparazione alla nascita di Cristo, alla sua venuta. Vedete, qualcuno sentendo il Vangelo di oggi ha pensato: Ale, che succede? Il sole cade, le stelle cadono, la luna non dà più la luna, i terremoti come quel di ieri in Alaska, 7 Richter, che ha spaccato tutto, no? Dice: ma che succede? La fine del mondo? No. Luca, amici, non parla della fine del mondo, del sole, delle stelle che cadono, no. Questo è un linguaggio cosiddetto apocalittico. Il giornalismo moderno identifica l'apocalisse con la fine del mondo, il nubifragio, la tempesta, l'allagamento, lo tsunami, è un'apocalisse. Non vuol dire questo, no. Apocalisse non vuol dire fine del mondo. Apocalisse dal greco, vedete l'importanza del latino e del greco, vuol dire apocaleo, vorrebbe dire apocaleo, è togliere il velo, cioè rivelare le cose così come stanno. Quindi il linguaggio di Luca non è un linguaggio terroristico per farci paura, è un linguaggio rivelatore di che? Ditemi, presso gli antichi, le culture antiche, che cosa c'era di più inamovibile, di più sicuro, di più incrollabile che gli astri del cielo? Il sole mai si è udito che crolli mai. La luna, mai. Cioè, nel firmamento del mondo sono le cose più stabili, le incrollabili, quelli che mai noi sogniamo di dire, oh, un giorno cadono. Bene, Luca, che ci vuol dire questo discorso? Vuol dire che tutte le potenze del mondo, le dominazioni, gli eserciti, le civiltà, tutto questo che grava sul mondo finirà. Quando verrà il figlio dell'uomo, cioè il Messia, Gesù Cristo. Con Gesù Cristo scompare tutto questo che era ritenuto incrollabile, di sicuro, non toccabile. Cristo viene a dire scompare tutto. Amici, ma che cos'è questo linguaggio apocalittico? È un linguaggio dei profeti. Vedete, chi di voi ha studiato, ma tutti siete colti, no? Chi è che non sa del fato greco? Ma il cane non lo sa queste cose, noi sappiamo tutti cos'è il fato greco, tranne i ragazzi di oggi ignoranti come le capre, che lo studiano. Amici, sapete, il linguaggio apocalittico ha superato ciò che da secoli si pensava nella letteratura greca, che l'uomo fosse una marionetta in mano alle divinità. Leggete l'Iliade, l'Odissea di Omero. Il fato, il destino che grava sull'uomo, e sapete tutte le altre cose, di Sofocle, Eschilo, tutte le sapete queste cose. Beh, amici, il linguaggio apocalittico viene a superare il fato greco, cioè quest'uomo sulla terra non è il bucciottino che gli dèi manovrano con un destino prefissato al di là della sua volontà, no! Il linguaggio apocalittico ci viene a dire, uno, che l'uomo, lo sentiremo adesso anche dal linguaggio di Luca, risolleva il capo, risolleva il corpo, dritto. Lui diventa il padrone della sua vita, non il fantoccino girato dalle divinità, da Minerva, Plutone, cioè, no, ma è l'uomo che prende con le sue mani, con la sua responsabilità, il suo presente e il suo futuro. Quindi l'uomo dignitoso, con la sua volontà, fa il suo destino, non quello prefissato dagli dèi. Secondo, ci viene a dire una grande realtà, che non sono i capricci degli dèi di Omero a dirigere il mondo, ma è la sapienza e la bontà e l'amore di Dio, che è il Dio che è il conduttore della storia umana. Ecco le grandi cose. Amici, avete sentito? Tutto finirà. E la storia che ci dice è un cimitero di che? Di tutto. Cimitero di popoli, cimitero di civiltà. Quante ne abbiamo viste passare? No, chi studia la storia? Tutto finisce, ma con Cristo, vedete, comincia un'era nuova. Ma vi siete resi conto perché quando venne il cristianesimo fu accolto così, poi fu perseguitato dagli imperatori, ma dalla cultura, perché entrò subito nelle culture dei popoli? Amici, ma quando Cristo predicava la dignità dell'uomo, non più il fato devastatore cui l'uomo soggiaceva in modo supino, ma l'uomo che si prendeva in mano la sua responsabilità, l'uomo non più servo e schiavo, ma l'uomo figlio di Dio, questo Dio che irrompe nella storia, che si fa uno come noi in tutto meno che nel peccato, un Dio uomo, un Dio che scende, l'unica religione al mondo, un Dio che scende, mentre tutte le altre religioni o filosofie è un uomo che sale nella ricerca di un qualcosa di superiore. Nella nostra fede non siamo noi a cercare Dio, è Dio che scende per fare dell'uomo una divinità. Dice Sant'Agostino, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Capite il perché fu accolto a questa dottrina a braccia aperte? Poi ovviamente contrastava con gli imperi e allora ci hanno sempre perseguitato, così come oggi. Oh, Gesù cosa ci dice oggi? Un discorso molto bello. Ci dice... Quando accadranno queste cose? Quando? E non lo sappiamo. San Bernardo, da Chiaravalle, parla delle tre venute di Cristo. La prima nella umiltà del presepe a Betlemme. La terza nella parusia, quando Dio scioglie i giochi del mondo e noi compariremo tutti davanti a Lui. Ma questa seconda venuta, che si chiama intermedia, in cui Cristo non si incarna nel grembo di una donna, ma è un Cristo che entra nella storia, quando? Giorno per giorno, anche oggi. L'aspettiamo, eh? Quando? Ma sentite oggi, amici, come Luca è attuale. I tempi che viviamo non sono migliori dei tempi pre-cristiani, no, no. Amici, il mondo di oggi è un mondo spaccato, è un mondo oppresso, è un mondo schiavo. Di che? Di tutto, guardate, di tutto. Ma voi vivete bene in questo mondo? Io no. Io rimpiango quando ero bambino, e mi dispiace, sì, Avevo la fame nel corpo? Io no, perché avevo il negozio, ma i miei compagni di classe non mangiavano. Ma quanto ci volevamo bene? Come le famiglie si volevano bene? Sorelisa, alle una, mentre si mangiava, mica ci avrà un cucchiaino d'olio per i miei figli? Andatela a fare oggi, ve sparano, maleducato! Dove a quest'ora viene a bussare alla porta? La sera veniva, quando chiudeva il negozio, la mamma che raccogliava le briciole del pane, perché c'era la signora con quattro figli che non aveva il pane per la colazione, chiaro? E la mamma non si andava al negozio a prendere col cellophane pane, era quello profumato del fornaio che si tagliava col che si spaccava in mille briciole, no? E la mamma le raccoglieva per la signora che la sera veniva a raccogliere per i figli, chiaro? Chiaro? Che bello! Quello era un mondo semplice. Quando mettevamo le chiavi sulla toppa, andate oggi ci scassi. Proprio ieri parlavo con la signora devastata dai ladri in casa sua l'altra sera, devastata, assassini. Mi ha detto, mi hanno violato la mia intimità. Non è quello che portano via, non sono più tranquilla nella mia casa, ho paura di tornare in casa mia. Mondo di oggi, ma guardi che gli anni sono sempre stati, ma mai come oggi è. Io nella mia porta quante volte ci ho lasciato la chiave, ma ha toccato mai niente nessuno. Oggi le chiavi, oggi ci vogliono le serrature doppie, ci vogliono il sopra, il sotto, un qua e là, più tutti gli allarmi, più le inferriate, tutti in galera, amici. Questo è il mondo di oggi, un mondo di schiavi, un mondo che sembra felice, ma un mondo terribilmente malato. Ma non sapete i suicidi, gli omicidi? Una volta era la Svezia, il paese degli omicidi, terra straniera, chiaro, con tanta ricchezza. Oggi non è più la Svezia, oggi siamo noi, i popoli che sono fatti ricchi, ad avere i figli che si ammazzano, che si drogano, che si uccidono. Ma cos'è sta malattia? Cos'è? Amici, è semplice. Ecco il Vangelo di Luca. Quando accadranno queste cose, dovete fare due cose. Risollevatevi, alzate il vostro corpo. Cos'è la figura eretta dell'uomo? L'animale come sta? Con quattro zampe legate alla terra. L'uomo è l'unico animale, non sempre ragionevole, che sta eretto. Questa, amici, è la nostra dignità, stare eretti. Se noi siamo verticali perché tendiamo con le mani alzate, il cane non fa così, non fa così. Noi facciamo così, guardando il cielo. Noi siamo per essere elevati, non per stare abbarbicati alla terra, ma per essere elevati al cielo. Alzatevi. Due, sollevate il capo. Diceva Don Mazzolari, che ragazzoso, che io ho conosciuto negli anni 50, togliti il cappello. Ma non privatevi della vostra testa. E oggi ci sono tanti cappelli ma senza testa. Amici, alzatevi e guardate in alto. Questa è la vostra dignità. Però state attenti, ha detto Gesù. State attenti che quando accadranno queste cose i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni. Due, in ubriachezze e gli affanni della vita. Dissipazioni, che vuol dire in lingua italiana? La ricerca delle cose inutili, di ciò che non vale, ciò che non conta. Quanta gente vive e non sa per chi e perché. Le ubriachezze, che non sono quelle del corpo, ma sono quelle, l'ubriachezza del denaro, del potere, dell'avere, del successo, del sesso, del prevalere, dell'arroganza. Attenti a te, questo l'uomo ubriaco, ubriacarsi di se stesso, la potenza, il delirio dell'onnipotenza di oggi. Ho letto giorni fa che sta correndo una nuova filosofia, il transumanesimo. Cos'è? È la follia dell'uomo di oggi che pensa di non morire mai, capito? E sta studiando il modo per non morire mediante l'ibernazione. Poveri illusi, si muore tutti, state tranquilli, ve la garantisco. Dice, signor padrone, ci arriverò fino alla morte? E voi sì, signor padrone, ma io chissà, battuta di un tempo da quando ero bambino io. Dice, voi sì, ma chissà se arriverò fino alla morte, siete privilegiato. Amici, queste tre cose, non appesantitevi delle cose sciocche, frivole, ciò che non conta. State attenti alle ubriacature, e non ne prendiamo tante, non solo di vino, di alcol e della droga, ma quelle che ho detto. Attenti agli affanni della vita, le preoccupazioni che ci sovrastano. Quante. Alle volte ragionevoli, alle volte meno ragionevoli. Allora, amici, è indispensabile operare una scelta morale precisa per cogliere i segni dei tempi e non restare intorpiditi. Gesù ci ha messo in avviso: voi conoscete i segni del tempo. Quando a Montemalbe c'è la nube, arriva la pioggia. Quando dallo stadio arriva il vento caldo, vuol dire che piove. Quando da San Marco arriva il freddo, arriva l'inverno. Queste cose tutte le sappiamo. Gesù ci dice: queste cose voi sapete, ma non sapete cogliere i segni dei tempi. Non sapete leggere la storia. È indispensabile levare il capo nell'impegno quotidiano. Sentite che bello. Cito Origene, grande padre della Chiesa, per incontrare gli occhi del Cristo che chiama il nuovo mondo alla luce. Bello, bello, Origene. È indispensabile non essere intaccati da quella malattia gravissima della coscienza che è l'indifferenza e la superficialità, per non avere i piedi impigliati in un laccio e così non poter camminare col Cristo in una nuova strada di giustizia e di verità. Ho letto l'altro ieri uno scrittore moderno. Sapete qual è il cancro più terribile del mondo d'oggi? Non è quello del polmone e manco quello del fegato e del pancreas. Sapete qual è il tumore più terribile del mondo d'oggi? Si chiama superficialità. L'uomo di oggi vive in questo tumore che corrode, ti distrugge e ti annientano. L'uomo di oggi è superficiale. Vive, ma non sa perché e non sa per chi. Amici, alziamoci allora. Vedete, questo Luca, con poche parole, sintetizza un duplice movimento. Un Dio che scende per liberare l'uomo e l'uomo che sale per essere liberato. Osservate il fico, dice Gesù domenica scorsa. Quando mette le foglie, vuol dire che arriva l'estate. Allora, quando vedrete che le grandi potenze, le grandi ricchezze, i grandi potenti, che sembrano onnipotenti, crollano, attenzione, arriva Gesù Cristo. Arriva Lui per rimettere a posto le cose. E allora, al posto delle stelle, c'è la stella della sua verità. Al posto del sole, c'è il sole della sua giustizia. Al posto della luna, c'è la grandezza del suo amore. Amici, volevo dirvi un'ultima parola che mi piace tanto. Avvento. Io vi invito a viverlo bene. Beh, non spendete tutto il tempo nei supermercati, Andate a guardare tutte le nanne, le ninne e le nonne. Viviamo insieme l'avvento come attesa del Cristo che viene. È un tempo l'avvento, è un tempo di attesa, è un tempo di speranza, è un tempo di ascolto, è un tempo di impegno per migliorare e crescere e attendere questo Cristo. Maranatà, lo sentiremo adesso. E allora voglio invitarvi a sentire queste belle righe che io non so dire, ma so leggere, del mio amico Turoldo. Ma sentite che spettacolo, eh? Si chiama La ballata della speranza. E la speranza nostra non è quella del mondo. Spero che nella speranza umana c'è una percentuale di successo e di insuccesso. Nella speranza cristiana non è tutto questo. C'è solo il successo, perché noi ci fondiamo su Cristo, capito? Cristo verrà, state tranquilli, giorno per giorno, e arriverà in un modo eclatante, lo sentirete, lo vedrete. Questo mondo di oggi cambia, capito che cambia? Quando a Medjugorje la Madonna rivelerà i suoi segreti, aspettate, sono vicini, il mondo cambia. Perché a Medjugorje la promessa di Fatima cambia, lì si realizzerà, capito? Aspettate 2 anni, 3, ma non penso prima, penso io. Aspettate, vedrete il Padre Eterno come cambia le cose, come i regni onnipotenti, le ricchezze, i prepotenti, gli arroganti. Ci sistema tutti il Padre Eterno, non vi preoccupate, ci metti in riga. Comincia la mia era, ha detto la Madonna. Questo è un tempo di parto, donne che avete partorito, quanta sofferenza, ma quanto avete gioito nell'abbracciare il vostro figlio. Questo è un tempo di parto, l'umanità sta partorendo un mondo nuovo, la sentite, gioite con me. Avvento, tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, sempre tempo d'avvento. Anche il grano attende, anche l'albero attende, perfino le pietre. Annotate, tempo di concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Scrivetele. Tempo di concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Questo è il vero lungo inverno del mondo. Tempo di desiderio, di nostalgia, di ricordi, di solitudine, di tenerezza e di speranza. Oh, se sperassimo tutti insieme, tutti la stessa speranza, ferocemente sperassimo, e la speranza avesse una voce sola, un boato come quello del mare, e allora tutti insieme urlassimo in nome di tutto il creato: Maranatà, Maranatà, vieni, vieni Signore, vieni da qualunque parte del mondo, dagli abissi della terra, dalle profondità di noi stessi, urlassimo solo: vieni, allora. Come il lampo guizza dall'Oriente all'Occidente, così sarà la tua venuta, e cavalcherà sulle nubi, e il mare uscirà dai suoi confini, e il sole non più darà la luce, né la luna il suo chiarore, e le stelle cadranno fulminate, saranno scosse le potenze dei cieli, e lo spirito e la sposa dicano: vieni, vieni Signore Gesù, vieni nella nostra notte. La lunghissima, invincibile notte, questo silenzio del mondo, dove solo questa parola sia udita e neppure un fratello conosce il volto del fratello, tanto è fitta la tenebra, ma solo questa voce, quest'unica voce, questa voce solo si oda: vieni, vieni, vieni Signore. Allora tutto si riaccenderà alla sua luce, il cielo di prima, la terra di prima non son più, e non ci sarà più né lutto né grido di dolore, perché le cose di prima passarono, e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi, perché anche la morte non sarà più. Allora il nostro stesso desiderio avrà bruciato tutte le cose di prima, e la terra arderà dentro un unico incendio, i cieli bruceranno, e anche noi gli uomini saremo in quest'unico incendio, e invece di incenerire usciremo nuovi come zaffiri, e avremo occhi di topazio, quando appunto egli dirà: ecco, già nuove sono fatte tutte le cose. E allora canteremo, allora ameremo, allora, buon avvento.